Giants defense. All the pressure on the left side. He drops the ball, throws, caught, Witten. Touchdown.
Quick pitch to Bryant, snatches it off the ground, at the 5, leading to the goal line, putting it on the goal line, touchdown Dez, that's all Dez, that's all you Dez, throw up that X.
I'm talking about the Dallas Cowboys, I'm talking about the Dallas Cowboys.
Benvenuti e bentrovati alla sesta puntata del True Blue Show, il podcast dedicato ai Dallas Cowboys e realizzato da noi del True Blue Blog in compagnia degli ospiti della settimana. In conduzione ai voi ci sono sempre io, Roby. Ed è questa la prima puntata realizzata in cui saremo ospiti sulla piattaforma di Eiffel Radio. Vi ricordo che dal sito di Eiffel Magazine potete arrivare alle altre pagine dove trovare tutte le nostre vecchie puntate da ascoltare o addirittura da scaricare. A breve il podcast sarà anche disponibile su iTunes, ma comunque come al solito tutte le novità le troverete sul nostro sito di riferimento che ormai dovreste conoscere, ma comunque www.truebluoblog.net e per la versione in inglese basta aggiungere uno slash en. Passata la settimana di bye, dove anche noi del podcast abbiamo riposato, torniamo a bomba sulla stagione regolare, che, come tutti immagino già saprete, ci ha regalato un'importantissima vittoria contro i rivali divisionali Philadelphia Eagles per 29-23 in overtime. Una partita assolutamente appassionante e tiratissima, con i Cowboys che per la prima volta in questo campionato sono stati messi con le spalle al muro da una squadra che davvero non è arrivata alle AT&T pronta a cedere su nessun fronte. Tanti quindi gli spunti e tanti gli argomenti, e cercheremo di andarli ad affrontare uno a uno con i nostri ospiti, che questa settimana sono Manuel Tracia, in veste di tifoso Eagles e non più in veste di tifoso imparziale come in passato.
Ciao a tutti.
Manuel, come già sapete, gestisce il gruppo Facebook Spazio NFL e collabora con l'ottimo magazine sportivo online L'Ultimo Uomo. Grazie Manuel per essere qui anche stavolta con noi in vesti magari un po' meno giulive dell'ultima volta, no?
Sì, grazie a voi.
Il secondo ospite è un tifoso di Chicago Bears e rivestirà quindi in questo caso lui il ruolo del tifoso neutrale e ci aiuterà a vedere le cose da un punto di vista meno partigiano. È collegato con noi Rossano Lattanzio. Benvenuto Rossano e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi dell'invito, grazie.
Invece, come esperto di cose Cowboys, c'è ospite con noi Marco Volpi, che conoscete già come attivo redattore del nostro blog, con le sue rubriche di news, di preparazione tecnico-tattica agli avversari settimanali, e nonché anima del gruppo Facebook Dallas Cowboys Italia. Ben trovato Marco.
Ciao a tutti.
Bene, bene, bene. Come al solito però, prima di affrontare gli argomenti di questa settimana, ascoltiamo insieme il condensed con le azioni più importanti della partita di domenica e poi torniamo in studio con i nostri ospiti.
They're not surrendering, trust me, not with a record of 5-1. And the kickoff a couple of yards into the end zone and Lucky Whitehead. Whoa. And he gets wrapped up at the 10-yard line and the Eagles, who have great special teams, they're able to recover. The Cowboys are
alive.
Caleb Sturgis, 30-yard field goal. Corner blitz, it's picked up, going deep downfield, and on the run making the catch is Dez Bryant all the way down to the Philadelphia 20-yard line. And this time Prescott keeps it. Wide open, touchdown. 38-yard attempt, and that one is good. Handed and walking into the end zone is Matthews for the touchdown. Prescott in the pocket, fires a little intercepted at the goal line. And Hicks thought about running it out. He'll just take a knee there on third and four, and that's caught. Touchdown, Jordan Matthews. So under 50%, 137 yards. And they're going to run a fake here, and he's got a ton of room. Chris Jones takes the ball to the Philadelphia 44-yard line. Three-yard attempt for Bailey, and the four-yard attempt is good. Third and 15. Throw it out here to Beasley, and he's going to throw deep that field and too deep for Terrence Williams. It's Sunday night. And this drive starts with a fumble, and the Dallas Cowboys with the recovery. With a golden chance after the fumble, and then Bailey's kick is good. 60-yard gain. Goes a wasting, and pass is caught from the 37. Prescott to the sideline. Prescott feels the pressure, has room to run, and picks up the first down. He likes it out there. Second down and 10. Now he's going to go downfield here, adjusting and making the catch is Dez Bryant for the touchdown. Fake to Elliott. Prescott hanging in there. Fires, caught, Beasley. Whitehead, he's going to block. They try a sneak, and they push him to a first down. Elliott through the middle. Elliott as the extra protector. And then it's flared out to Elliott, and Elliott will take the ball very close to a first down. Elliott in the backfield. Prescott. Elliott got knocked down. Throws wide open. Jason Witten to win the game.
Oh, rieccoci tornati. Mamma mia, ragazzi. Un sacco di emozioni, e anche riascoltare questo breve riassunto ci fa rivivere una partita ricca di avvenimenti e di cambi di direzione. Quindi direi di cercare di affrontare un po' le cose con ordine e partirei ovviamente dal nostro ospite Manuel. L'inizio della partita è stato un inizio, diciamo, piuttosto equilibrato, eh? Le due squadre sembravano un po' annullarsi a vicenda e poi gli Eagles hanno piazzato un bel parzialone che sembrava poter essere quello decisivo. Cos'è, Manuel, che in quel punto della partita è funzionato particolarmente bene per voi?
Ma è come avevamo già anticipato nel blog con l'articolo questa settimana, la partita si sarebbe risolta con la guerra in trincea. Quindi, come mi ha fatto già in altre partite, come ad esempio contro i Vikings o gli Steelers, abbiamo, diciamo, parzialmente vinto la prima metà di gara e lo scontro in trincea. E Schwartz ha un po' snaturato il suo gioco, cercando di mettere pressione a una linea veramente fenomenale. Quindi un sacco di blitz, cover zero, e per mettere sia sotto pressione Prescott, che ha avuto una gara decisamente sottotono, che per fermare Elliott. Elliott non l'abbiamo fermato, ma l'abbiamo quantomeno contenuto, specie col lavoro di Cox su Martin e Frederick per le vie centrali, e finché la difesa ha retto sono stati in partita. L'attacco, come sempre, non ha eccelso particolarmente, ma piano piano con le possibilità date dalla difesa è riuscito a rosicchiare punti fino ad avere un vantaggio di 13 punti che sembrava un vantaggio consistente, ma poi finita diversamente.
Sì, in effetti finita diversamente, perché da lì in poi in effetti evidentemente qualche cosa deve essere cambiato. Marco, invece, secondo te quali sono i motivi per cui i Cowboys hanno trovato così tante difficoltà a muovere la palla con la continuità che invece avevano avuto nelle partite precedenti?
Beh, giustamente, come ha osservato Manuel, la guerra in trincea a larghi tratti è stata vinta dagli Eagles, che hanno fatto un'ottima partita a mio avviso, contenendo le corse esterne, obbligando Elliott ad andare al centro, però blitzavano molto col front seven e quindi ci siamo trovati in difficoltà, nonostante siamo comunque riusciti a correre per un totale di 187 yard. Questa grande pressione, come io ho scritto anche nei miei articoli su True Blue Blog, era la prima volta che l'affrontavamo. Infatti ad esempio, faccio un esempio, a Green Bay avevano provato, ma eravamo riusciti a fermarli molto bene, poi ci avevano rinunciato, e gli Eagles invece hanno mantenuto questa tattica per tutta la durata della partita, e la pressione Prescott l'ha sentita, e non è stata una delle sue migliori partite, però alla fine siamo riusciti a spuntarla.
Sì, in effetti non è stata per niente una delle sue migliori partite. Per la prima volta è apparso effettivamente un quarterback rookie, insomma, forse quello che un pochettino ci aspettavamo, insomma, letture un po' così, qualche lancio fuori misura, diverse palle, forse troppe palle a disposizione degli avversari. Poi però a un certo punto chi ha preso in mano la situazione è stato il coaching staff dei Cowboys, che ha tirato fuori dalla manica un gioco che sicuramente non ci aspettavamo, un fake punt addirittura, ma addirittura un fake punt all'interno della nostra metà campo. Immagino, Marco, che insomma in quel momento tu abbia sudato quasi freddo, diciamo.
Beh, diciamo che a me esaltano molto questi giochi, come il gioco trucco su Cole Beasley, d'altronde investe quarterback.
Ah sì,
diciamo
anche...
che stavo dicendo, diciamo che queste giocate quest'anno ci stanno un po' premiando, nel senso che l'imprevedibilità può aiutare, ed era un momento molto delicato della partita, quindi sì, rischioso, però se non si rischia non si vince, a mio avviso, nel football. Anche quel quarto tentativo all'overtime, ad esempio, è stata una scelta audace che ha pagato, ed è stata, secondo me, la mossa che ci ha permesso di vincere la partita.
Manuel, ma sei d'accordo che in qualche modo quella giocata ha un pochettino, non dico rotto qualche certezza degli Eagles, ma li hanno mandati un pochettino fuori equilibrio? Lo stesso Pedersen, da quel momento, anche con qualche chiamata un po' dubbia, anche una gestione del cronometro mi è parsa un pochettino rivedibile.
Sicuramente è stata una giocata che ha cambiato l'inerzia della partita, ma credo che la giocata che abbia completamente riaperto la partita sia stata, oltre al fumble di Smallwood, quella chiamata sul 3-8 sulle vostre 36, uno screen per Sproles, dove Sean Lee ha fatto una grande giocata e ci ha fatto uscire dal raggio di field goal, e da lì in poi Pederson non ci ha capito granché, onestamente. Che dire,
no, beh, diciamo, ma infatti io mi riferivo molto a quella chiamata, perché lì, insomma, diciamo che se si fosse accontentato di una corsa in avanti, di una yard presa, ma anche di essere rimasto sulla linea di scrimmage, comunque avreste avuto modo di mettere un field goal e la partita continuava ad andare avanti su quei binari, un po' di avanti di 10, avanti di 7. Invece proprio è stata una chiamata, insomma, un po' incomprensibile.
No, Sì, assolutamente senza senso. Tra l'altro, il giorno dopo ha scaricato la colpa praticamente sul centro, Kelsey. È un assegnamento, diciamo, sul lato debole, credo. E Kelsey contro Sean Lee. Ovviamente Sean Lee si è mangiato il centro, Kelsey è andato a fare una grande giocata. Ma credo che sia un errore. È un rookie anche lui, ecco. Come Prescott è un rookie anche il nostro head coach, spero che da questa esperienza l'anno prossimo riparti, diciamo, con la gestione del cronometro e del playbook un po' più serio.
Ma guarda, se ti può confortare, adesso noi siamo qui ad incensare le manovre azzardate del fake punt, del lancio di Beasley, del quarto e uno in overtime di Garrett, ma non più tardi di un paio di anni fa eravamo nelle stesse condizioni a maledire una gestione scellerata del cronometro e chiamate un po' troppo conservative, che addirittura, insomma, lasciavano tutti molto perplessi. Quindi vabbè, forse in effetti hai ragione. Tutta esperienza, come probabilmente è stata tutta esperienza la partita di Prescott.
L'unica cosa che in effetti nel passo dell'ultimo triennio che hanno fatto i Cowboys, credo che sia la maggior parte della maturazione di un coach staff che non credevo avesse certe qualità. Non sono mai stato un fan di Garrett, ma devo dire che come equilibratore, come creazione di coaching staff, sta facendo vedere grandi cose. Quella chiamata sul 4-1 in particolare è stata abbastanza. Mi è piaciuta molto come è stata disegnata, perché c'era Whitehead in motion e c'era la doppia minaccia Elliott e Prescott con la corsa, quindi ottima gestione del personale, ottima gestione della partita. Adesso sta andando tutto bene, ma devo fare i complimenti a Garrett e Soci.
Sì, peraltro dici giustamente un po' la caratteristica che noi anche spesso abbiamo voluto far risultare ed esaltare nei nostri articoli di esame e poi nei filmati, è proprio questa possibilità a questo punto dei Cowboys di rendersi totalmente imprevedibili pur mantenendo in campo determinati giocatori. Quindi arriva Whitehead che taglia, può correre Prescott, può correre Elliott, può essere una play action, e quindi capisco che giustamente le difese si trovano sicuramente in difficoltà sia col personale da mettere in campo che poi alle varie reazioni. Anche se te lo dico già adesso, nella nostra film room di questa settimana ho proprio preso oggi i vari episodi che andremo a montare. La difesa degli Eagles ha fatto un lavoro veramente, veramente molto, ma molto buono di studio e di contromosse. E infatti farò vedere diverse situazioni in cui Prescott è stato in grave difficoltà, grazie in particolare veramente al lavoro che hanno fatto gli Eagles. Ma devo dire che anche la nostra difesa, che ha subito per tutti i primi tre quarti, ma che poi piano piano è venuta fuori, e dicevi giustamente tu, Manuel, di quel fumble recuperato all'inizio del quarto quarto, e poi da lì in poi è anche riuscita a tornare a mettere pressione a Wentz. C'è stato quel sack che Wentz ha veramente fatto, secondo me, un miracolo a tenere la palla in mano sull'intervento di Scandrick. Marco, questa prestazione però mi sembra che ci è costata parecchio in termini di infortuni e salute. Mi sa che abbiamo due giocatori che per un po' non vedremo in campo.
Esattamente, Roby. Purtroppo abbiamo perso Barry Church, la nostra strong safety, che si è procurata una frattura all'avambraccio e i tempi di recupero si aggirano dalle 3 alle 5 week. Ovviamente parliamo di periodo ipotetico, poi si valuterà. E nel finale di partita Maurice Claiborne, il nostro top cornerback di quest'anno, che purtroppo la sfortuna lo perseguita con questi infortuni, si parla di un'ernia inguinale, che anche per lui ci sarà uno stop da un minimo di 4 a 6 settimane, sempre presente. Quindi due grosse batoste, e vedremo le mosse del coaching staff anche in queste ultime ore di possibilità di trade, per cosa opteranno, insomma.
Ma sì, vedevo anche adesso, poco prima di andare in trasmissione, di ripartire con la registrazione, parlavano di trade, davano la notizia di trade possibili, poi dopo se guardavi il filmato, il commentatore le escludeva dandole per impossibili. Ma vabbè, comunque, insomma, io non credo che onestamente faremo qualche cosa di particolare sul mercato. A questo punto la vedo difficile, però vabbè,
Ah,
staremo.
anch'io sono di questo appunto, anche perché la nostra unica merce di scambio sarebbe McFadden, che finora non si è ancora visto. Certo che a cornerback la depth chart sarà comunque corta, perché comunque saremo obbligati a spostare Byron Jones in quella posizione. E dalla practice squad mi sembra ci sia solo Leo McFadden che si potrebbe attivare. Però insomma vedremo.
Vedremo, sì,
Che
vedremo
schia.
anche cosa decideranno di fare, se mettere qualcuno in injury list, se tenerli a roster, ma dubito che due defensive back contemporaneamente infortunati a roster, sicuramente uno dei due finirà in injury list, e vuol dire che lo potremo rivedere solamente per l'ultima giornata di campionato, quindi
Esattamente,
niente recuperi affrettati, insomma. C'è uno degli ospiti che non ho ancora chiamato in causa, ma mi sa che quelle bambine che gridavano sottofondo, Rossano, avevano a che fare con te, o mi sbaglio?
sì, com'è? Era il piccolo, era il
Spero che
piccolo.
tu non abbia usato il gatto a nove code per rimetterli nel letto.
No, sono semplicemente chiuso dentro la stanza e se ne sta occupando mia moglie.
Perfetto.
Infatti.
Allora, Rossano, scusa intanto se ti ho lasciato lì
Sì.
un attimino in trepidante attesa, ma vengo da te per chiederti, che immagino avrai visto la partita,
Certo.
che idea ti sei fatto di queste due squadre? Cioè, sono Cowboys, Eagles, sono loro che alla fine potrebbero ancora tentare di lottare, cioè ci potrebbe essere ancora una lotta nell'NFC East o una delle due si può staccare dall'altra?
Allora, conosco entrambe bene perché sapete che sono stati avversari dei Chicago Bears. Chicago Bears hanno perso sia con Philadelphia la seconda giornata e la terza giornata con Dallas. Diciamo che con Philadelphia la partita dei Bears è stata più combattuta, mentre con Dallas è stata una partita a senso unico a favore di Dallas. Quindi le conosco come avversarie dei Bears, ma le conosco anche perché seguo la NFL e quindi sono squadre che quest'anno meritano di essere viste. E naturalmente ho visto la partita Dallas-Philadelphia. La cosa che mi ha è stata una bellissima partita, una partita dal sapore playoff, quindi non da regular season, dove ho visto Philadelphia che ha cambiato con la partita di Dallas il suo stile difensivo. Normalmente Philadelphia in genere basa la sua pass rush soltanto sui quattro uomini della linea difensiva e invece con Dallas blitzava, come avete detto voi, quindi ha messo sotto pressione Prescott. Prescott ha sentito la pressione e difatti i numeri parlano chiaro. Prescott sotto pressione ha completato il 36% di passaggi e il suo rating sotto pressione è sceso al 49, 49,7. E quindi questo era il piano di Philadelphia che stava funzionando. Avrebbe funzionato se la squadra di Dallas non fosse venuta su, sia offensivamente che difensivamente diciamo a compensare la prima prestazione negativa di Prescott. Offensivamente è stato superlativo Zeke Elliott. A mio avviso non è stato contenuto. Secondo me Elliott ha fatto la migliore partita da quando è ai Cowboys. Uno se va a leggere le statistiche di Elliott vede 96 yard rispetto ai 150 errotti contro Green Bay, 140 con Chicago, vado a memoria, poi ha avuto un'altra prestazione sui 140, credo con Cincinnati. E dice, cavolo, allora questa volta non c'è stato il contributo di Elliott, ma il contributo di Elliott è stato decisivo perché questa volta le sue yard le ha guadagnate lui rompendo tackle. 80, sono andato a vedere le statistiche, 89 yard delle sue 96 sono venute fuori dopo il contatto. Quindi non dobbiamo, quindi è stata la prima partita dove Elliott ha basato il suo rendimento non sulla linea offensiva, che sappiamo di Dallas è una linea dominante. Invece questa volta non ha avuto bisogno della linea offensiva di Dallas, ma ha fatto tutto lui. E ha fatto tanto anche in ricezione. Quattro volte è stato lanciato il pallone verso di lui, quattro ricezioni, 52 yard. Insomma, e poi ha dato anche il suo contributo nei terzi down, come bloccatore, per 7 volte. Quindi ha fatto una partita, secondo me, superlativa. E poi è salita in cattedra la difesa, come dicevate voi, la difesa di Dallas ha messo sotto pressione Wentz 12 volte, credo con 4 sec, e tra avete detto di Claiborne che quest'anno non ho mai visto giocare in questo modo Cleveland, sinceramente. Però Tyrone Crawford è stato secondo me il migliore e ha sfruttato il lato debole della linea offensiva di Philadelphia, che è il lato destro, e quindi ha praticamente asfaltato i right tackle di Philadelphia e ha registrato 2 sack. Ha colpito una volta Wentz e l'ha fatto scappare un'altra volta, quindi poi quindi è stata secondo me abbiamo visto che Dallas può essere competitiva, un contender ai fini del championship, perché ha giocato di squadra. E per quanto riguarda Philadelphia, se uno va a vedere i numeri, perché poi una nota, diciamo, una delle note di questa partita era il duello Wentz-Prescott. Abbiamo detto di Prescott, Wentz ha fatto una partita dignitosa, completato tanti passaggi, però tutti sul court. Lui c'ha una percentuale di completi molto alta. Però le yard per tentativi sono di 4 yard, 4.3 o 4.7, quindi non soddisfacente. E per il resto mi sono divertito tanto. Secondo me nell'overtime ha avuto coraggio Jason Garrett su quel quarto down a giocarsela, quindi non calciare il field goal. E quindi è stata una vittoria di tutta la squadra, di giocatori di Dallas e del coaching staff. E quindi sono stato sorpreso piacevolmente da Dallas. Oh, queste sono le mie sensazioni.
No, ti ringrazio, è stato assolutamente, assolutamente esauriente e preciso. Hai anche tirato fuori due o tre punti interessanti di Wentz Prescott, adesso ci arriviamo perché vabbè, ovviamente sì, è l'argomento caldo, sì, che ha già scatenato, ho visto qualche simpatico bot e risposta sui social. E, riguardo Elliott, io credo che quando Manuel o Marco, comunque insomma, si dica che sia stato limitato, io credo che ci si riferisse esclusivamente alle corse esterne. Lui ha trovato effettivamente un po' di difficoltà a correre all'esterno, mentre come dici tu è riuscito a guadagnare un sacco di yard interne grazie a questa sua evidente innata capacità di correre e guadagnare anche dopo il contatto. E quindi niente, va bene, dai, Wentz Prescott per forza di cose. E io voglio sentirvi tutti e tre, quindi vabbè, cerchiamo di dire le cose che pensiamo in maniera il più tra virgolette concisa possibile. Io credo intanto che è difficile, se non impossibile, cioè almeno a me questi paragoni piacciono poco, perché generalmente si parte a paragonare due giocatori e ci si dimentica di tutte le varianti che entrano in ballo e soprattutto in uno sport come il football americano, che è un po' diverso magari dagli altri sport come il calcio a cui siamo abituati, e quindi ci dimentichiamo magari dei compagni di reparto, del coaching staff, filosofia di gioco e tutto quanto. Ma io credo e sono abbastanza convinto che quello tra Prescott e Wentz sia un dualismo che sia destinato a durare anche negli anni a venire, perché a differenza di molti tifosi Cowboys di cui ho letto i commenti recentemente, io sono sempre stato un estimatore di Wentz e so per certo, per averlo visto, che è capace di lanciare lungo, quindi questa cosa del non è capace di lanciare lungo su di me non attecchisce molto. Quindi io direi di partire da Manuel, che è ovviamente, immagino, il conoscitore numero uno di Wentz e che sicuramente per ovvie ragioni conosce anche Prescott. Quindi forse questo discorso l'abbiamo già fatto l'altra volta, ma a questo punto abbiamo per le mani un confronto diretto che ci potrebbe aver dato qualche indicazione in più, Manuel.
Sì, allora intanto volevo dire che è vero quello che dici tu sul contesto di squadra e sul diciamo un po' l'inutilità di fare un confronto diretto tra due giocatori. Credo che però che a livello, diciamo, di narrativa, di palcoscenico, questo dualismo riporti un attimo in auge la Division, che dopo anni di nulla o di squadre abbastanza mediocri, sta tornando anche alla ribalta nel mondo NFL. Credo che sia sicuramente positivo per tutte le squadre. E che dire? Si parlava del braccio di Wentz, che è uno dei, diciamo, degli argomenti più dibattuti anche in serie di draft. È vero che ha un'accuracy abbastanza roller coaster sulle palle profonde, ma il problema del profondo degli Eagles non è un problema tecnico suo, ma è un problema di playbook in primis. E ricordiamo che Peterson arriva comunque dalla di Reed da Kansas City, e si è visto anche ieri molti screen, molte slant, molti giochi sul corto efficaci, ma non spettacolari, non big play. E l'altro problema sicuramente è il fatto che manca a roster un giocatore, un'arma sul profondo. L'off-season hanno provato a portare qualche veterano che non ha fatto effetto, è stato tagliato, e Agolor continua, l'ex first round continua a deludere. Quindi chiaro, questa è una dimensione del gioco che dobbiamo ancora scoprire di Wentz, e vedremo come evolverà. Per Prescott, questa partita probabilmente ha messo in luce alcuni limiti. Ovviamente, come ben dicevi, è un rookie, è un rookie e fa i suoi, è giusto che faccia i suoi errori. E quello che però mi ha impressionato molto in questa partita, che finalmente mi ha messo sotto pressione, è una ottima presenza nella tasca. L'azione finale del touchdown è, a questo avviso, è un manifesto di quella che è la sua capacità di allungare l'azione e di sfruttare poi il mismatch dell'azione rotta. Ha fatto veramente un mezzo miracolo. E è chiaro, se vi sono visti tutti i limiti di un giocatore che è inesperto quando è messo sotto pressione. C'è stato un paio di miscommunication con Dez Bryant, e in red zone ha fatto qualche errore di troppo. Però insomma, diciamo che se questo è l'inizio per entrambi i giocatori, fra 3-4 anni potrebbe essere la rivalità in NFL, quindi ottimo.
Sì, sono molto d'accordo, hai detto veramente una cosa molto giusta su questa cosa del fatto che riporti un pochettino finalmente in auge una division che insomma negli ultimi anni era stata un po' una palude, e a parte il buon Manning che pensa un po', tutti pensiamo sia anche quello meno capace, poco si era visto. Rossano, torno da te, visto che ti avevo
Sì.
fatto parlare meno prima su questo dualismo Wentz Prescott. Tu come li vedi questi due giocatori?
Io non mi sbilancio diciamo a lungo termine. Questo perché devono maturare entrambi. Poi sappiamo che Wentz viene da campionati universitari, diciamo, di secondo livello. Lui in realtà non doveva, sappiamo tutti, non doveva essere neppure il quarterback partente di Philadelphia. Se non ricordo male, durante la pre-season, durante il training camp, addirittura c'era una dichiarazione di Pederson che considerava Wentz come terzo QB, insomma, della squadra comunque. E quindi situazioni che abbiamo visto a Minnesota, quindi hanno portato poi a Bradford di andare a Minnesota e quindi a liberare il posto per Wentz, che io non lo conoscevo, devo essere sincero. Bravo, però ho bisogno di più partite per giudicare un QB. Un po' come il discorso a Denver, che può essere di Osweiler, sette partite, quindi 5 vittorie, 2 sconfitte, e Houston ha pagato 72 milioni di dollari per metterlo sotto contratto. Per me è prematuro, insomma. Io forse sono della vecchia scuola che sempre i 49ers dopo Joe Montana hanno fatto crescere Steve Young, oppure abbiamo visto a Green Bay dopo Brett Favre con Aaron Rodgers, quindi che hanno dovuto maturare per 3 anni prima di essere messi nella mischia. Quindi ho bisogno di più tempo. Le potenzialità, io vedo più potenzialità per Prescott, se dovessi scegliere tra Prescott e Wentz, ma per un discorso di squadra, la competitività della squadra, insomma, tutto tondo, vede, a mio avviso, Dallas davanti a Philadelphia. Dallas, dal punto di vista offensivo, ha un running back che probabilmente batterà tanti record in carriera, ve lo auguro per voi tifosi dei Dallas Cowboys. Tenete presente che Elliott questa stagione di rookie rischia di battere il record di Ed Dickerson degli anni 80. Se poi il parco ricevitori, sappiamo con Dez Bryant, quindi è un parco ricevitori che ha questa stella indiscussa, e poi anche, diciamo, ricevitori, diciamo, di contorno che sono di altissimo livello. Invece queste cose io non le vedo a Filadelfia, quindi, diciamo, nell'immediato. Sproles, ok, ma come ricevitori, come diceva Manuel, troppi drops da parte dei ricevitori. Sono ricevitori che potenzialmente sono stati potenzialmente possono dare tanto. Agalor, Matthew, Green Beckham, sono tutti ricevitori scelti tra il primo e il terzo giro del draft, quindi sono stati valutati come ricevitori di altissimo livello, però attualmente non si sono confermati tali. Quindi diciamo, la bilancia, se dovessi scegliere tra Wentz e Prescott, la bilancia penderebbe, per quanto mi riguarda, per Prescott, ma per un discorso, diciamo, di squadra, ecco, competitività di squadra.
Ok, quindi il tuo è un ragionamento, diciamo, accettabile in termini di momento e di contorno di tutto quello che c'è intorno. Hai citato la parola record e nel frattempo io ho anche notato che il buon Prescott nella sua partita ieri non proprio eccitante ha messo insieme una total offense di 460 yard. Ed è la quinta volta consecutiva che l'attacco dei Cowboys fa più di 400 yard di total offense, ed è una cosa che non era successa mai nemmeno sotto Romo. Quindi, insomma, tutto sommato, pur nella difficoltà, siamo riusciti a mettere insieme una
Posso
partitella
aggiungere?
non
Posso
male.
aggiungere
Prego.
due note anche di Prescott nella partita, che è stata la partita peggiore, diciamo, fino ad ora della sua carriera NFL. Ha registrato due record, se non ricordo male. Allora, innanzitutto il quarto touchdown di corsa, e quindi eguaglia, se non erro, il record di Danny White, il vostro quarterback degli anni 80. E poi ha battuto il record per touchdown lanciati da rookie, quindi ha eguagliato il record, eguagliato, no, l'ha battuto il record di Troy Aikman. Troy Aikman ha lanciato 9 passaggi di touchdown, adesso non so se ne ha lanciati 9 oppure ne ha lanciati 10, comunque eguagliato, ha battuto questo record,
Non ho i numeri sotto
quindi
mano, ma mi fido
sì.
assolutamente di te in questo caso. Marco, quindi insomma dobbiamo essere contenti, dobbiamo essere felici ovviamente di Prescott, e tu come vedi questo dualismo?
No, mi sembra che siano stati molto esaustivi i precedenti interventi, anche se a mio avviso comunque proprio a livello di gioco gli Eagles giocano diversamente dai Cowboys. E come giustamente dice anche Manuel, sono due scuole diverse e quindi anche sul profondo sarà difficile vedere lanciare Wentz, non tanto perché non ha le capacità, ma proprio per uno stile di gioco. D'altro canto, anche Prescott era partito come terzo QB, una serie di eventi l'hanno portato a debuttare subito da starter e a me piace molto comunque la sua maturità in campo di non comunque demordere nonostante alcuni errori, come può essere stato l'intercetto, quello in red zone, quello là poteva abbattere chiunque, un errore del genere verso la fine del secondo quarto. Invece c'è stata la reazione e secondo me anche a livello di squadra è stato supportato. Io vedo molte volte Romo vicino a lui che lo consiglia, gli spiega alcune cose e sono tutti fattori che secondo me creano e formano un giocatore, l'ambiente circostante e trovano in Prescott una persona dedita al lavoro, a volontà di crescere, secondo me ha un buon futuro e se anche attorno a Wentz se riuscirà a Filadelfia a costruire comunque una buona squadra, secondo me anche lui ha le possibilità di emergere in maniera affermativa. Però allo stato attuale, anche ieri sera, ho visto molti drops da parte dei wide receiver, anche su momenti importanti, su terzi down, e quelli sono errori che poi pesano nell'economia di una partita. Quindi sì, sono cantieri aperti, solo il futuro potrà dire, insomma, chi potrà affermarsi definitivamente nella Lega.
Beh, certo, giustamente sono comunque anche stati decisi investimenti diversi perché Philadelphia ha sicuramente una difesa che è molto superiore a quella dei Cowboys e probabilmente se, quindi almeno da un lato della palla sono, diciamo, tra virgolette, sistemati. Adesso gli toccherà costruire qualcosa intorno a Wentz, ma vabbè, a questo punto, cioè, tanto il football si sa che è tutto in divenire, anno per anno. Il piccolo mattoncino va messo e c'è l'occasione del draft e via discorrendo. Non so, se Rossano non ha niente da chiedere, ti voglio usare come intervistatore, come co-conduttore in questo caso. Se non hai niente da chiedere a Manuel e Marco su qualche curiosità su Philadelphia, su Cowboys, non so.
Ma più che altro sugli Eagles volevo avere un'opinione di Manuel sulla politica adottata dal front office e dal coaching staff riguardo alla problematica Lane Johnson. Lane Johnson, sapete, è stato presidente tutti, non è stato. È stato sospeso, ma questa cosa già la si sapeva da agosto e quindi il coaching staff e il front office già erano a corrente di questo. E nonostante tutto, quindi siamo arrivati adesso che lui è stato sospeso, quindi c'è un rookie come right tackle che è l'anello debole della linea. Della linea offensiva di Filadelfia. Ecco, quindi volevo chiedere a Manuel se il coaching staff oppure il front office non potevano mettere su un piano B diverso dall'utilizzo di questo rookie che si chiama Vaitai, se non erro,
Sì, vai tagli.
che oggettivamente l'ho visto contro Washington. Oggetto di una prestazione imbarazzante. Meglio contro Minnesota, così e così contro Dallas. Quindi volevo una tua opinione, cioè un tuo giudizio su questa strategia dell'Eagles riguardo a questa problematica.
Ah, ci sono due problemi di fondo. Il primo è che nessuno si aspetta un viaggio lungo ai playoff, quindi è chiaro che è un problema sul medio termine, questa stagione. quindi prendere decisioni affrettate nel contesto in cui siamo in questo momento forse non era una mossa molto lungimirante. E hanno provato ad allungare la depth chart, ma per il resto credo che abbiano accolto la sospensione come un ennesimo ostacolo in una stagione fatta per prendere esperienza, per costruire qualcosa per il futuro. E oltre al fatto che ci sono, come ricordavi anche tu, il reparto ricevitori o anche quello running back, altri reparti che avevano bisogno di un'accelerazione e di un innesto, anche se non ci sono stati infortuni o squalifiche di mezzo. Quindi credo che abbiamo solo pensato periodo e abbiamo visto qualcosa in Vaitai che forse non c'è ancora, però come dicevi tu, secondo me rispetto alla disastrosa prima uscita sta almeno sembrando vagamente uno starter, vagamente, però questa è la situazione, quindi credo che hanno pensato a lungo termine.
Ok, perfetto, va bene, grazie mille. Oh ragazzi, direi che Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles la possiamo mandare in archivio, forse anche per la gioia di Manuel, direi, no? E quindi vorrei però rimanere nell'NFC East, perché ovviamente è la division che più ci interessa. E con i Giants che riposavano, i Redskins hanno pensato bene di andare a Londra a giocarsela con i Bengals e pareggiare, niente proprio di meno, ed è il secondo pareggio nelle ultime due giornate NFL. Cosa che non accadeva, adesso non voglio dire una stupidata, ma mi sembrava almeno da 20 anni. Rossano, ma secondo te è una questione, questi due pareggi? In realtà poi anche ieri c'è stata un'altra partita, adesso mi sfugge esattamente quale, ma ci sono andati, quella di Tampa Bay con
Oakland,
Oakland, giusto?
con
Sono
Oakland,
andati
sì.
molto vicini anche lì
Molto vicino, sì.
a fare un altro pareggio con due field goal sbagliati consecutivi da Janikowski per chiudere, diciamo, la partita. Ma secondo te è un segnale di
Pronto?
equilibrio? Sì, ci sei, ci sei. Dicevo che questa questione dei pareggi è una questione di equilibrio particolare che si è formato in NFL, c'è qualcosa da cambiare di nuovo, anche se la regola dell'overtime l'hanno appena cambiata, perché insomma tutto sommato il pareggio è un po' un risultato anomalo nel football.
Sì, è un risultato anomalo, questo dal 74. Perché dal 74 che è entrato in vigore l'overtime con la sudden death. Prima era un evento molto 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 frequente e questo è stato il motivo per il quale la Lega ha introdotto l'overtime. Pensa, io sono tifoso dei Bears, no? I Bears hanno nella storia dell'NFL 42 partite finite in pareggio. Quindi l'overtime è servito per porre fine a questo discorso qui del pareggio che non viene tollerato, diciamo, negli sport americani, quindi tanto nel football, ma anche negli altri campionati professionistici, il baseball, l'NHL e anche il basket. Dal 74, da quando sono stati introdotti, è stato introdotto l'overtime. Ad oggi ci sono state 22 partite finite in pareggio, quindi non sono tantissime. Diciamo che da 74 fino al 2012, perché poi nel 2012, come ricordavi tu, è stata introdotta una modifica nell'overtime, quindi non c'è più il sudden death, ma il doppio possesso. A meno che la prima squadra che ha il possesso vada in touchdown, allora a quel caso quindi la partita finisce. Allora, bene, dal
Già
74 al
dal
2012,
2012? Cioè sono già passati
sì,
questi
dal
tanti
2000,
anni? Ah, oh, caspita.
sì, do, do, 2012, credo che sì, dal 2012, adesso non so se era sperimentale, poi è stato nell'anno dopo, comunque credo che sia il 2012 che è stato il primo cambiamento nell'overtime. Ma ricordiamo. Adesso il playoff tra Denver e Pittsburgh, che è stato deciso con un lancio di Tebow, non so se ricordi,
Certo.
credo che era il 2012. Comunque, dal 74 al 2012 ci sono state 17 gare finite in pareggio. e dal 2012 ad oggi 7, quindi comprese le due di questa stagione. Quindi c'è stata un'impennata negli ultimi anni. Allora, io come ho interpretato questa impennata? Il fatto che è stato cambiato la trasformazione, no? Il punto di trasformazione è stato arretrato, quindi dalle 2 yard è stato arretrato di 13 yard. Questo ha introdotto una variabile. Prima la trasformazione da un punto era una trasformazione che nel 99% dei casi e anche oltre andava a buon fine. Invece adesso c'è un elemento di incertezza e molto spesso si arriva all'overtime oppure l'overtime non si riesce a definire la vincente per una problematica dovuta agli special team. Quindi c'è variabilità negli special team e poi c'è anche un altro tipo di discorso che le partite nel quarto quarto sono ancora aperte. Quindi avere partite aperte, quindi equilibrate, con un solo possesso di distanza al quarto quarto significa avere elevate probabilità di andare in overtime e quindi in overtime di avere la possibilità di un pareggio. Io non cambierei le regole attuali. Il discorso di quest'anno, dei due pareggi dopo che non si registravano in stagione dopo 20 anni, vedo come una situazione, diciamo, casuale, perché lo scorso anno, ad esempio, non ci sono stati pareggi. Poi invece nel 2012, nel 2013, nel 2014 abbiamo avuto un pareggio. Quindi nel 2015 è stato l'unico anno senza pareggio. Quindi lascerei l'overtime con il doppio possesso. Assolutamente non tornerei indietro con il possesso, diciamo, con la vittoria del sudden death, perché la trovo come una situazione molto antipatica. Cioè di vincere una partita con un field goal, non dando la possibilità all'altra squadra di poter avere una chance di poter pareggiare o vincere la partita. Ricordiamo tutti la finale di Championship dell'NFC tra New Orleans e i Minnesota Vikings, come andò a finire, quindi proprio così l'overtime, un field goal da parte di New Orleans, che quindi andò in finale. Quindi io lascerei così il discorso del pareggio. Infatti, i pareggi, quindi storicamente con l'overtime si sono ridotti, e vedo il discorso del pareggio come una situazione di competitività che c'è nell'ambito della NFL. Quindi questo è il prodotto dell'equilibrio, secondo me, quindi un fatto positivo.
Vabbè, quindi un pareggio ogni tanto ce lo possiamo anche cuccare
Sì,
senza troppi
sì,
problemi. Due di seguito
sì,
sono un unicum e quindi
sì.
tiriamo avanti. Va bene, ok. Allora, ragazzi, siamo andati un filino lunghi, quindi magari rispetto alla scaletta vediamo un po'. Volevo sapere. Rimanendo sempre nella NFC, nella South, per esempio, Manuel, i Falcons hanno vinto contro Green Bay una partita importante quando un pochettino tutti ci aspettavamo che ancora come l'anno scorso crollassero, visto che avevano perso le due partite precedenti anche in maniera abbastanza rocambolesca. Ce la fanno quest'anno o non ce la fanno neanche quest'anno?
Ce la fanno, dai, quest'anno ce la fanno. No, forse sono usciti dal pantano dove si sono affiliati l'anno scorso, dopo un avvio incredibile, una seconda parte stagione abbastanza orrendo. E probabilmente hanno trovato finalmente una continuità che li porterà, viste le difficoltà anche dei Panthers, fino a una wild card, poi si vedrà.
E Rossano, i tuoi Bears hanno battuto Minnesota nel
Sì.
Monday Night Football. Minnesota che peraltro invece lei a questo punto appare piuttosto in crisi. Nella North, come vedi la situazione?
Allora, noi abbiamo fatto un grosso favore a Green Bay.
Infatti.
E questo
Ti dispiace parecchio,
mi
me ne
dispiace
immagino. Lo
parecchio, mi
so.
dispiace parecchio. Anche perché per Chicago è una vittoria insignificante. Anche se le due vittorie di Chicago sono venute tutte e due all'interno della division, vittorie con Detroit e con Minnesota. Certo, io non me l'aspettavo la vittoria dei Bears, anche perché ci scontravamo contro il migliore e la miglior difesa, e noi abbiamo il 31° attacco del campionato. Quindi, poi con Cutler che ritornava come QB titolare. Comunque, non voglio parlare, insomma, di questa partita. Per quanto riguarda i pronostici della NFC, io continuo a vedere Minnesota favorita nella vittoria della division. Favorita su Green Bay. Green Bay vedo Aaron Rodgers in netta regressione. Non è, tranne la partita di domenica, forse è stata la prima dopo credo 14-15 turni con statistiche sue personali in regressione. Che l'ho visto, diciamo, ritornare nei suoi standard. Quindi Green Bay è tenuta a galla da un'ottima difesa, soprattutto una difesa sulle corse, mentre offensivamente non la vedo competitiva.
Però
Minnesota invece è la difesa migliore del campionato, è un attacco che è asfittico, soprattutto perché non ha gioco di corsa. Però anche Green Bay non ha più gioco di corsa. Tenete presente che non sta giocando senza running back, senza Stark, e senza. Quindi, ambedue non hanno il gioco di corsa, hanno di più, hanno. Rispetto alla posizione di QB,
vabbè.
ovviamente Aaron Rodgers è superiore rispetto a Bradford, ma io credo che la difesa di Minnesota, un po' come lo scorso anno di Denver, con un attacco asfittico, è riuscita a vincere la division. Dico vincere e andare al Super Bowl, vincere il Super Bowl, ma vedo almeno all'interno della division, proprio per questa difesa così dominante, Minnesota ancora favorita su Green Bay.
Ok, invece Marco, nella West, quella è diventata veramente un pantano, perché Seattle e Arizona, dopo aver pareggiato tra di loro la settimana scorsa in una partita vicino all'inguardabile, hanno di nuovo perso questa settimana. I Rams erano in bye e rimangono lì. Cosa dici Marco? Seattle comunque è ancora la squadra migliore lì dentro, o anche se Wilson da infortunato mi sembra che stia rendendo veramente, veramente meno, o i Rams con il loro ritorno a Los Angeles possono fare il botto e andare ai playoff il primo anno?
Ma è una divisione abbastanza equilibrata, però dal lato sbagliato, nel senso che sono quattro squadre un po' in difficoltà, che non riescono a imporre il proprio gioco. Ma io vedo magari Los Angeles forse un po' avvantaggiata, in quanto comunque ha un'ottima linea difensiva e un attacco che tutto sommato, anche con Todd Gurley, quando è in giornata può girare. Seattle la vedo molto in difficoltà, nonostante abbia un record di 4-2, ma sempre tirato per le pinze, non ha mai dimostrato quella forza che la contraddistingueva negli anni precedenti. Arizona ha sempre avuto questi inizi altalenanti. Adesso siamo quasi a metà stagione, vediamo se ci sarà qualche improvement nel corso della stagione, se no, secondo me sarà molto difficile vederne due da questa divisione, comunque i playoff.
Sarà dura, sono d'accordo. Niente, ragazzi, la AFC ce la teniamo per settimana prossima, anche perché insomma di là vedo che i Pats sono dominanti a dir poco. Direi quindi di concludere la trasmissione come al solito facendo qualche pronostico al volo per le partite che più ci interessano della prossima settimana. E ovviamente partiamo dai Cowboys che vanno in visita ai Browns, che per non farsi mancare niente si sono acquistati dai Patriots appunto Jamie Collins, che mi sembra un difensorino niente niente male, quindi ci toccherà beccarcelo. Marco, come dici che finisce? C'è il pericolo di andare là un pochettino magari troppo sicuri di noi stessi dopo anche la vittoria con gli Eagles o non sbaglieremo partita?
Noi siamo il peggiore avversario di noi stessi, nel senso che, appunto, come dici te, se andiamo pensando di aver già vinto la partita, è il momento in cui perdiamo. Quindi spero che comunque anche il coaching staff tenga l'attenzione molto alta e che affrontiamo questa partita che sulla carta sembra molto facile con la dovuta attenzione.
Manuel?
Dallas facilissimo.
Perfetto. Rossano?
Dallas,
Ok.
però a differenza degli altri anni, Cincinnati, scusate, i Browns, Cleveland, lotta, vende cara la pelle, anche nella sconfitta, nelle 8 sconfitte consecutive, ci ha dato sotto. Ricordate, no, con San Diego, con Baltimore, anche domenica scorsa. È una squadra che vende cara la pelle, perderà, però perderà con onore.
Beh certo, poi andare a giocare là, comunque il clima non si sa mai cosa si aspetta, lo stadio è sempre comunque pieno nonostante i risultati non eccezionali, quindi insomma bisogna tenere alta la concentrazione. Invece vedo uno simpatico viaggio degli Eagles a New York contro i Giants, Manuel.
Sì, altra sfida delicatina. E anche qui il fattore campo non ci dà tregua. E sono molto curioso perché non ho ancora benissimo inquadrato questi Giants, che sono abbastanza umorali, specie in attacco. Quindi sfida, dopo aver perso già i primi due incontri divisionali, questo comincia a essere un bel punto di non ritorno per la division, insomma.
Due belle difese, eh? Magari finisce 0-0, un bel pareggio
Dai, un pa no, un, pare un
0-0.
pareggio, dai, 6-6 dopo tempi supplementari.
Marco, tu cosa ne come la vedi?
Ma anche secondo me gli Eagles devono fare di tutto per portarla a casa, perché appunto anche in division sono 0-2. Però i Giants sono ostici, l'abbiamo appurato sulla nostra pelle. E secondo me li vedo leggermente favoriti.
Rossano?
Per me sono favoriti gli Eagles sui Giants. Superiori dal punto di vista difensivo. L'anello debole con difesa degli Eagles rispetto ai Giants sono i cornerback. Per il resto il fronte difensivo. Jordan Hicks come linebacker fanno un fronte a 7 nettamente superiore rispetto a quello di Giants. Offensivamente bisogna vedere come i wide receiver di Giants verranno controllati dalla difesa degli Eagles, perché gli Eagles hanno il loro miglior tackle e la safety, e non a caso, perché gli Eagles sono deficitari in copertura dei cornerback, e quindi la chiave sarà lì. La secondaria degli Eagles a mettere freno ai ricevitori dei Giants, e allora gli Eagles vinceranno la partita.
Rossano, volevo chiedere i tuoi Bears, ma mi sembra che siano in bye la
Vai,
settimana prossima. E
vai.
allora ti tocca un velocissimo Steelers-Ravens.
Allora, Steelers, se rientra bene il numero 7, ovviamente Steelers.
Marco?
Steelers.
Manuel?
Dico Ravens perché è uno di quegli appuntamenti in cui tirano fuori le unghie, tirano fuori anche quello che non hanno.
Bene, e niente. L'ultima partita di cui chiedo il pronostico è il Sunday night. Che ragazzi, si preannuncia una super sfida fra Raiders e Broncos. Chi l'avrebbe mai detto? Manuel?
Non lo so, passo. No, no, però c'è una fretta bellissima. Fino a 2 anni
Sicuramente.
fa questo era un 70-0 per i Broncos, quindi insomma, già che c'è la partita, ottimo. Dai, dico Raiders perché sono in fiducia.
Rossano?
Io ricordo la partita dello scorso anno tra Denver e Oakland uscì vincitrice da questa partita a Denver, e dove Khalil Mack registrò 5 sack in una partita fenomenale. Quest'anno i Raiders sono superiori rispetto ai Raiders dell'anno scorso e Denver invece non, è nettamente inferiore rispetto all'anno scorso, quindi vedo Oakland vincente.
Marco?
Pareggio.
Anche tu per il pareggio. Vabbè, io ti farò Oakland perché a me piacciono le divise dei Raiders. Fattiamola così. Vabbè, perfetto, ragazzi. Anche questa settimana possiamo dire di aver finito. Spero che la puntata sia stata di gradimento dei nostri ascoltatori. Io mi sono sicuramente divertito a condurla e mi è piaciuto stare ad ascoltare i nostri ospiti che anche stavolta mi sono sembrati più che interessanti e competenti. Anzi, peraltro li ringrazio, a cominciare da Manuel Tracia. Grazie Manuel e magari ci rivediamo in qualche altra puntata se hai piacere a partecipare.
Ciao, grazie dell'invito e speriamo che, non so, a dicembre ci ribecchiamo qua a parlare di Eagles Dallas, ma a parte i Bears, con una vittoria nostra.
Sì,
Dai, 1-1 mi sembra, dai, dai appunto.
Una grande vittoria contro le riserve dei Cowboys che saranno già qualificati ai playoff per quell'epoca, visto che è
Perfetto.
l'ultima di regular season.
Win-win situation, va bene.
Mamma mia, mi sto toccando l'intoccabile. Comunque, ringrazio anche Rossano Lattanzio che si è dimostrato veramente un super partes di primissimo livello e ci ha allietato con un sacco di statistiche interessanti. Grazie Rossano.
Grazie a voi, è stato un piacere e spero di partecipare di nuovo.
E ovviamente grazie a Marco Volpi, che invece con lui ci sarà sicuramente modo di riaverlo con noi per parlare di Cowboys e ovviamente potete leggerlo sempre sul blog. Ciao Marco.
Ciao a tutti, grazie della bella chiacchierata.
Quindi appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata del True Blue Show. Dopo Cowboys che viaggiano a Cleveland e nuovi ospiti avremo, non ci crederete, ma ci sarà un tifoso dei Browns. So che sembra strano e impossibile, ma esistono. Buona serata e ci vediamo alla prossima.
And the fields, assembly lines, the coal mines, and the steel mills. That's what we do, but there's more to us than that. If you wanna know who we are, it's on the logos of our caps. We're mountaineers, we're volunteers, we're the tide that rolls, we're Seminoles, we're the hurdle on steel. Drive Ford and Chevrolet, 224 and 88. We crank up our music Friday nights on 2,000 country stations. Yeah, we're one big country nation, that's right. We might fix your water pump, your AC,
fill your glass of tea. We'll take that FedEx package to your door. But underneath that apron, oh, that uniform, we're Wildcats, Wolverines, we're Tigers, Buckeyes, Bruins, Bulldogs, Hawks, and Hurricanes. Country nation, that's right. We're all across the map, down city streets and older roads. We're the fabric of this nation, and we're a nation all our own.
That's what it's all about, ladies and gentlemen.